to walk you home from school. Walk you home from school, baby.
Oh, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Benno Preterizioni Sonore o Musicali, non mi ricordo mai come si chiama. Avrete notato che ho cambiato microfono e speriamo che duri, come dire. E puntata dedicata dopo un po' di tempo al minimalismo bizzarro. Diciamo che la new wave radio necappistica dei diritti non è che mi abbia contagiato più di tanto per questo episodio, che è comunque trasmettibile, nel senso che mandiamo cose peraltro in gran parte fuori stampa, sono materiale oscuro come da classica linea di questo programma. Allora, che cos'è il minimalismo? Allora, l'aggettivo minimalista è un si può utilizzare nelle arti in senso generale per indicare qualcosa di riduzionista, di ottenuto con pochi mezzi. Nel caso musicale può essere minimalista anche la musica pop, che è abbastanza paradossale, ma talvolta succede. Diciamo che quando si parla di minimalismo in senso storico musicale si intende una precisa corrente compositiva, che poi in realtà molti di voi conosceranno, che nasce all'incirca all'alba degli anni 60 in America da un compositore in particolare che si chiamava Lamont Young. Era un musicista che aveva radici vagamente jazzistiche, però era stato allievo di Cage e si interesserà profondamente della musica indiana, in particolare del canto Kirana del suo maestro il Pandit Prabhnath, ed è l'originatore, per così dire, della cosiddetta drone music, la musica che nasce dai droni, questi intrecci di corpose frequenze pulsanti che tanta parte hanno anche oggi nelle derive teoricamente avanzate della musica rock, dal noise rock fino a certo cosiddetto drone metal, e insomma francamente se ne abusa fino a tutta la teoria della dark ambient cosiddetta, francamente se ne abusa un po', tant'è che poi il minimalismo evolve dalla drone music primigenia di Lamont Young attraverso l'opera del cosiddetto divulgatore Terry Riley, che propone una musica diversa, più spezzettata in rivoli tastieristici molto fluenti, fatti di piccolissimi dettagli che si affastellano e si affastelleranno ancora di più in un senso più prettamente ritmico con la cosiddetta tecnica del phasing nell'opera di Steve Reich, che appunto basava molte delle sue composizioni su questo lento e graduale intrecciarsi di pattern ritmici minimali, cioè ottenuti con pochissime note e di solito pochi strumenti. Reich e anche Riley cominciano ad utilizzarne un po'. Più propriamente nel loro caso non parliamo tanto di drone music quanto di musica ripetitiva. Poi da Reich prenderà le mosse anche Philip Glass con una musica che inizialmente è anche piuttosto aggressiva, glaciale, molto martellante, tumultuosa, e poi evolverà alla metà degli anni 70 in forme più barocche, più difficili anche da definire minimaliste in senso propriamente inteso. Questi sono i quattro grandi maestri del minimalismo, cui normalmente si aggiungono Tony Conrad, che fu un allievo e seguace di Lamont Young, e Charlemagne Palestine, che era soprattutto un pianista che con la sua tecnica dello strumming in qualche modo ha ricondotto all'unità la drone music e la musica ripetitiva. Lui partiva da un velocissimo e affastellato fluire di note ripetute al punto da diventare di fatto degli spessi fasci di frequenze dronanti, diciamo. Oltre a queste sei figure, ne vanno aggiunte almeno altre quattro, che sono i componenti della Sonic Arts Union, ovvero sia Alvin Lucier, Robert Ashley, David Berman e Gordon Mumma, e già che ci siamo aggiungiamo la loro amica Pauline Oliveros, che si dedicava soprattutto alla musica per fisarmonica, per harmonium. E vabbè, di che cacchio ci occupiamo in questa puntata? Di minimalismo bizzarro, cioè non del minimalismo classico, ma di quelli che sono stati allievi di questi personaggi. Cominciamo in realtà con un pezzo di Robert Ashley, e che hanno, tra le altre cose, sguazzato un po' nella bassa fedeltà e utilizzato tecniche, soluzioni e idee abbastanza balzane, partendo dalla base appunto della musica minimalista. Cominciamo con Robert Ashley, da quello che è uno dei miei dischi preferiti in assoluto, che si chiama Automatic Writing, ed è uno strano studio sulla sindrome di Tourette, su un difetto vocale di pronuncia. Sentirete un biascichio della voce che è centrale in questa lunghissima traccia. Ne ascolteremo ovviamente solo una parte editata perché dura circa tre quarti d'ora. In questo scenario tropical malato, molto notturno, molto interessante. Cercate anche la copertina, se non la conoscete, di Automatic Writing di Robert Ashley, vi farete un'idea iconograficamente ben delineata di in quale tipo di ambientazione nasce questa musica. Robert Ashley, e ora lo ascoltiamo.
dream come true.
E questo era un estratto particolarmente lungo da Automatic Writing di Robert Ashley. Gli altri pezzi li terrò, credo, un po' più corti, perlomeno mediamente un po' più corti. Comunque c'è da dire che per entrare, insomma, nell'atmosfera veramente, io direi, a tutt'oggi unica ricreata da un album di questo tipo, forse ci voleva un po'. Tra l'altro poi nel pezzo succede altro, ci sono delle parti, diremo, più noise più avanti. Io personalmente trovo particolarmente interessante quel giro di basso vagamente groovy che si sente un po' nello sfondo, così ovattato, come percepito da lontano, magari all'interno di un'altra stanza. Delinea, insomma, tutto un ambiente. Da questo punto di vista, più che dalla musica ambient, sembra prossimo alla musica concreta, e che ovviamente è materia molto vicina a quella del minimalismo, come poi vedremo lo sarà anche la cosiddetta composizione Fluxus. E rimaniamo per un momento su un grande maestro, su Steve Reich, niente meno, del quale però ascoltiamo un pezzo in realtà abbastanza importante, si chiama It's Gonna Rain. È un pezzo che parte dalla voce, secondo quelle che furono ad esempio anche le direttive di Alvin Lucier, che ha composto il più famoso pezzo minimalista per voce e registratore e risonanze ambientali, che si chiama I'm Sitting in a Room. È famosissimo, in teoria è abbastanza famoso anche questo It's Gonna Rain. Da notare, insomma, gli effetti, che parte da premesse assolutamente riduzioniste, voce e registratore, per arrivare, giungere ad esiti vagamente musicali. Non voglio dire che possa ricordare anche un po' il rap questo pezzo, ma insomma, suggestivamente parlando, forse un po' sì, un pezzo degli anni 60 di Steve Reich, It's Gonna Rain.
They didn't believe that it was gonna rain, but glory to God, hallelujah, bless God's wonderful name this evening. I said this evening, after a while, they didn't believe that it was gonna rain, but sure enough, it began to rain, hallelujah. They began to knock upon the door, but it was too late. The Bible tell me, they knocked up on the door until the skin came off their hand. Woo! My Lord, my Lord. I said until the skin came off their hand, they cried. I could just hear they cry now. I could hear them say, oh, Noah, would you just open the door? But Noah couldn't open the door. It had been sealed by the hand of God. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. They said, oh, Noah, they cried. You just open the door. Couldn't open the door. But sure enough, hallelujah. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. They said, oh, Noah, they cried. You just open the door. Couldn't open the door. But sure enough, hallelujah, glory to God. God had been sealed, couldn't open the door. There are no they cried. You just opened the door, couldn't open the door. But sure enough, hallelujah, glory to God. God had been sealed, couldn't open the door. There are no they cried. You just opened the door, couldn't open the door. But sure enough, hallelujah, glory to God. God had been sealed, couldn't open the door. There are no they cried. You just opened the door, couldn't open the door. But sure enough, hallelujah, glory to God. God had been sealed, couldn't open the door. There are no
no, 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 no,
Hallelujah.
molto bene. Allora, sulla voce hanno lavorato in molti, ovviamente. Uno dei meno noti e talvolta afferibile più al contesto del fluxus che non a quello del minimalismo propriamente inteso è stato il compositore americano Jackson McLaughlin, i cui lavori sono reperibili su un album raccolta che si chiama Doings, mi pare che sia degli anni 90. E lui utilizza molte voci, prendendo spunto un po' da Robert Ashley, dalle maniere un po' difettose in cui le utilizzava Robert Ashley, e un po' probabilmente anche dal lavoro di un compositore americano degli anni 60 che si chiamava Kenneth Gaburo. E il pezzo che ascoltiamo si chiama Black Tarantula Crosswords, e diciamo che questo genere di composizione ha avuto una certa influenza anche sull'underground, su certo underground americano, specialmente californiano degli anni 80, in generale insomma la musica degli anni 80, quella ovviamente non particolarmente commerciale, ma in parte anche quella commerciale in generale ha avuto, come dire, è stata influenzata fortemente dal minimalismo in tutte le sue forme, persino da questa qui di Jackson McLaughlin.
Voices pretend faster. Fingers it's encourages hair closer. Heaven scream at or in at Satori P fingers. I outward red rat. What? Oh. Voices pretend faster. Fingers. It's encourages to closer. A-L. Heaven. Especially. Scream. Especially. Pretend. Unconscious. Satori. L-S. Fingers. I have outward red ing do identity slows your the bottom eyes and okay the seeker identity C two especially especially it's especially unconscious appendicitis bill interest appendicitis fantasy state in do stand on lack nick blows unconscious things unconscious roll bottom eight and seek impairment territory socks oh can't oh terrific pretend my prostitute appendicitis sold down do all down do
Allora, rimaniamo sulla voce parlando di un compositore, anzi di una compositrice a naso di origine francese che si chiama Élodie Lautin, che la utilizzò sempre in senso minimalista, ma in modo molto diverso rispetto a Jackson McLaughlin e a tutti i personaggi a lui accomunabili. Diciamo che The Death of, Don Juan fu un strano tentativo di opera lirica minimalista degli anni 80, tanto strano per quanto riuscito, devo dire, in definitiva, e che accostava un utilizzo della voce in certi casi addirittura melodico, non propriamente inteso nel senso della, dell'opera lirica classicamente concepita, però utilizzava le voci in maniera comunque abbastanza musicale, piuttosto diversa rispetto a quello che abbiamo sentito fare a Steve Reich e a Jackson McLaughlin. Anzi, buona parte tra l'altro della, delle composizioni che appunto compongono l'opera The Death of Don Juan sono assolutamente reichiane. Va consigliato nel complesso questo lavoro, di cui questa traccia che ascoltiamo e che si intitola Death as a Woman non è del tutto rappresentativo. Insomma, dicevo, l'intero lavoro va consigliato assolutamente ai fan di Steve Reich. Questa è Elodie Latane.
Change my life, I change.
Beyond change, I change.
Life for you, I change.
Change my life.
Change my life.
Change my life.
Your love and I change.
Your life, I change.
Love and I change.
Action and thoughts, you are worth it.
Silent world, double self, action down.
Ci sono soprattutto dei primi pezzi, non dico dei gamelan, ma probabilmente insomma delle marimbe, dei vibrafoni che tintinnano secondo quello che insomma, e si intersecano secondo quello che è lo stile tipico di Steve Reich. Ma avrete notato che in questa composizione, oltre alla voce, spiccava l'uso degli archi. archi che hanno un ruolo centrale naturalmente nel minimalismo, e non soltanto utilizzati, come dire, non, insomma, diciamo che esistono persino dei musicisti che sono noti come virtuosi o comunque musicisti particolarmente inclini a suonare questo tipo di musica e a farsi anche loro stessi compositori. Questo è il caso ad esempio di Malcolm Goldstein, musicista attivo negli anni 70 e 80 soprattutto, che all'inizio degli anni 80 ha dato alle stampe un lavoro monumentale che si intitola The Seasons Vermont e che è appunto un viaggio attraverso le quattro stagioni con un approccio che è sicuramente minimalista per più di un verso, ma richiama anche la musica concreta e forse in piccola parte anche l'elettroacustica, vuol dire soprattutto la musica concreta. Ascoltiamo un estratto dalla prima, mi pare, traccia di The Seasons, che è Summer, la traccia che rappresenta l'estate.
Oh,
E questa era l'insolita composizione di Malcolm Goldstein, del quale in effetti non siamo da questo pezzo più di tanto riusciti a cogliere le doti di violinista. Quando si parla di violino nella musica minimalista, il nome d'obbligo è senz'altro quello di Tony Conrad, che però non ascoltiamo, sia perché è piuttosto noto, sia perché effettivamente non lo amo particolarmente, mentre amo particolarmente un'altra figura che faceva parte dello stesso giro newyorkese di Tony Conrad, e quindi di Lamont Young e anche di John Cale, il famoso violista dei Velvet Underground, poi anche tante altre cose, che faceva parte dello stesso giro di Lamont Young, perché di questo circuito, il Theater of Eternal Music, faceva parte anche Henry Flint, violinista, filosofo, tra le altre cose, e autore di un approccio minimalista alle musiche tradizionali americane, in particolare country e hillbilly. Alcune delle sue più vecchie registrazioni sono state raccolte un po' di anni fa dall'etichetta Locust nei due volumi della Back Porch Hillbilly Music, dal cui secondo volume, quello dedicato interamente al violino, ascoltiamo un estratto della bellissima Jamboree, è davvero uno dei miei pezzi preferiti dell'intero filone minimalista. Questo è Henry Flint. Thank you. grande la potenza rustico campagnola minimalista di Henry Flint. Non ho detto che il minimalismo in generale come corrente non è da intendersi roba per signorine, di solito è musica, soprattutto la variante drone, è musica molto fisica, molto, molto forte. Sull'onda delle suggestioni di Henry Flint, che di fatto poi è un newyorkese, insomma un cittadino, un intellettuale, e che però riecheggiava la musica della profonda ruralità della campagna statunitense, andiamo a esplorare brevemente l'arte di un personaggio veramente esoterico, texano, questo realmente texano, anche se pur lui evidentemente un intellettuale, un compositore morto negli anni 90, attivo diciamo dalla fine degli anni 60 all'intero arco degli 80, e morto in maniera diciamo pure bizzarra, nel senso che si è auto provocato un cancro secondo modalità documentate in un sito da lui dedicato, ovviamente personaggio diciamo pure controverso, che si chiamava Jerry Hunt. È diventato minimamente noto grazie all'etichetta Zedek di John Zorn, che ne ha pubblicato alcuni lavori negli anni scorsi, in realtà sono già passati un po' di anni, ma Jerry Hunt aveva pubblicato alcune altre cose, ad esempio per l'etichetta What Next di Joseph Celli, da cui viene questo Haramant Plain, che è un esempio di quella che i britannici tipicamente, anche se lui era americano, chiamavano Systems Music, cioè una musica ripetitiva basata su creazioni, installazioni, insomma, sonore che si mettevano in circolo e generavano automaticamente suoni, pattern ritmici tipicamente non riproducibili dall'essere umano perché meccanizzati in maniere molto strane. È particolarmente misteriosa la macchina che ha generato queste registrazioni che confluiscono nell'album Haramant Plain, del quale ascoltiamo un pezzo che si chiama Kimansi Drape Link, con tutta una serie di suggestioni esoteriche, anche qui evocate da Jerry Hunt, musica veramente diversa, questa qui è rara a sentirsi anche oggi negli anni di internet, dove apparentemente tutto quanto è accessibile, ma poi fino a un certo punto. Questo è Jerry Hunt.
Thank you.
E avrete notato una qualità stregonesca, sibillina in questa composizione veramente rara di Jerry Hunt. Passiamo a un altro compositore americano che ha lavorato soprattutto negli anni '80, si tratta di Terry Fox. Anche lui lavorava su macchine spesso anche un po' metalliche, dal suono insomma, un po' metallico, lavorava anche molto sugli archi. Tant'è che la sua composizione intitolata Berlino, forse la sua più celebre, che sta in un album che si chiama Berlino Rallentando, sono i nomi dei due brani inclusi nelle due facciate, prende un po' di tutte queste cose, cioè ci sono degli archi mesti, cupi, fatalisti, molto spessi, molto pesanti, con queste macchine che producono suoni metallici, tintinnanti, ripetitivi e poco accomodanti, come in fondo poco accomodante era anche la musica di Jerry Hunt. Suoni che rimandano tra l'altro alla musica di un altro compositore minimalista che si chiama Remco Ska, che non ascolteremo in questa puntata, perché è veramente un po' forte, un po' più che minimalista, massimalista, secondo una definizione che sarà coniata poi per altri personaggi come Glenn Branc e Rhys Chatham, che vedremo. E comunque questo è Terry Fox e l'inizio insomma della sua Berlino. Oh, e dopo le atmosfere claustrofobiche di Terry Fox, avrete notato anche come i suoi cambi di mood non vadano tanto per il sottile, insomma, qui parliamo di musica per veri duri, ci rilassiamo un attimo con Peter Gordon, che è uno strambo compositore di area colta, legato all'etichetta Lovely, che produceva essenzialmente soprattutto i lavori del Sonic Arts Union, in particolare di Ashley e di Lucier, anche un po' di David Berman. Peter Gordon si mise all'inizio degli anni 80 anche alla testa di una formazione che di fatto era costruita intorno a lui, che si chiamava Love of Life Orchestra, e produsse, diciamo, dei tentativi di commistione fra l'etica, se vogliamo, comunque l'estetica minimalista e il mondo della pop music. Come solista il suo primo album si chiama Star Joes, se non ricordo male, ed è lo stesso titolo esatto del pezzo che ascoltiamo adesso, che è una variabile pop di certo suono minimalista, ripetitivo, molto solare, molto naif, molto godibile, specialmente dopo le pesantezze, insomma, che abbiamo alle spalle e che ci attendono. Questo è Peter Gordon. E dopo Peter Gordon torniamo al mondo autenticamente bizzarro del minimalismo bizzarro, con un nome che è quello del compositore svizzero Anton Bruehn, che poi tanto minimalista non è, o meglio, il suo suono si può certamente definire minimalista, si può definire vagamente elettroacustico e anche qui vicino alla musica concreta, diciamo cose simili a quelle che avevamo detto a proposito di Malcolm Goldstein per questo suo disco che si chiama Rotomotor, ma la composizione che lo titola è una composizione per voci profondamente minimalista, che poco ha a che vedere invece con il pezzo che ascoltiamo di Anton Bruehn, che si chiama Versuspils numero 6, e che ha sentimento, insomma, diciamo dovrebbe essere un incrocio fra la materia weird folk bizzarra che il nostro suonava già alla fine degli anni 60, un suo disco è inserito nella celebre Nars with Wound List, qui si sente diciamo qualcosa che io credo essere una fisarmonica, e tutta una serie di scarabocchi, di rumori ottenuti attraverso la manipolazione un po' sgangherata del nastro magnetico. A differenza di Goldstein, Anton Bruehn è un outsider vero e proprio, e però questo disco ha insomma un suo fascino malato e perverso, del quale mi sembra giusto farvi partecipi.
Thank you.
va bene, se avete superato indenni le storpiaggini acustiche, la patina ottundente di bassa fedeltà di Anton Bruen, magari siete pronti anche per quello che arriva adesso. Lo facciamo ancora più strano, se vogliamo, e soprattutto andiamo a superare o comunque pareggiare, raggiungere in fatto di pauperismo e di riduzionismo i capolavori di Alvin Lucier, che era un compositore che quasi faceva della scienza più che della musica. Allora, negli anni 80 l'americano Michael Snow ha voluto, all'incirca, dico io, non lo diceva lui, non che io sappia, sfidare la povertà di mezzi di Lucier in un album che si intitola Music for Piano, Whistling, Microphone and Tape Recorder. Sono quattro facciate nelle quali si utilizzano queste quattro cose. Nel brano che ascoltiamo in particolare, il cui titolo è Boo in the D, che deve essere Whistling in the Boo, non so in che cosa, forse nel registratore, sostanzialmente Michael Snow fischia e registra. E usa il microfono, sicuramente usa il fischio, quindi utilizza il suo fischiettare come base, abbastanza lo-fi, diciamo la verità, a differenza invece dell'estremo rigore della musica di Lucier, un rigore formale che, come dire, andava anche a completarsi con una comunque registrazione buona, in alta fedeltà, che era necessaria per poi per lo sviluppo, insomma, dei suoi vertiginosi effetti sonori. Michael Snow la butta in bassa fedeltà, è un compositore molto bizzarro, e questo pezzo per fischio e registratore, diciamo che è tutto da sentire, ma per vostra fortuna non lo sentiremo proprio tutto, insomma. Dopo il malefico fischiettio di Michael Snow, penso che il prossimo pezzo di David Cunningham sembrerà Mozart, forse addirittura Michael Jackson. Il compositore britannico David Cunningham, noto soprattutto in una fase successiva, parliamo della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, diventerà il leader e di fatto unico componente fisso della band dei Flying Lizards, che tenteranno un approccio autenticamente alla musica pop da premesse minimaliste, lo-fi abbastanza sgangherato. Un gruppo interessante, a mio parere non pienamente riuscito, che si situa in una linea abbastanza prossima a quella dei Residents, anche per via della frequenza con la quale poi Cunningham affrontava delle cover di pezzi pop molto famosi per distruggerle sostanzialmente dal di dentro. David Cunningham nel 77, mi pare, aveva anche dato alle stampe un lavoro da compositore minimalista che si chiama Grayscale, la cui prima facciata è occupata più o meno per intero da una serie di brani che si intitolano Error System. Sostanzialmente si tratta di brevi composizioni minimaliste ripetitive, diciamo alla Palestine un po' più, o alla Terry Riley, se vogliamo, il Terry Riley di In C, quindi con un ostinato di pianoforte, che si basavano su questo concetto: ogni volta che un performer all'interno della composizione faceva un errore, gli altri si sarebbero dovuti adeguare a ripetere questo suo errore all'infinito. Insomma, in realtà i pezzi durano pochi minuti. Questo è un interessante esperimento lo-fi di David Cunningham.
Thank you.
ed è un concetto abbastanza diverso da questo dell'Error System di David Cunningham ad animare il prossimo lavoro che prendiamo in esame, che si chiama Rose Selavi ed è un disco uscito negli anni 70 per l'etichetta italiana Cramps del compositore spagnolo Juan Hidalgo. Che sostanzialmente che cosa fa? Ci regala, insomma, in queste due facciate sei brani, tutti della stessa durata, all'incirca 6 minuti e 20 secondi, che partono da un carillon suonato, non so bene se con un pianoforte o con una celesta, comunque con uno strumento della famiglia dei pianoforti, e ogni 6 minuti si aggiunge uno strumento, tipicamente un altro pianoforte o comunque uno strumento della stessa famiglia, che viaggia su note, altezze, frequenze e ritmi diversi fino ad un affastellarsi abbastanza disordinato ma in qualche modo ipnotico di tutti questi elementi che suonano come dire, un po' claudicanti, un po' incespicanti l'uno sull'altro. La traccia che ascoltiamo è la quinta, quindi ci sono in gioco 5 strumenti. Questo è un pezzo di Juan Hidalgo. Thank you. E dopo Juan Hidalgo arriviamo a uno dei miei preferitissimi in assoluto, il trombonista americano Peter Zummo. E ne approfitto per dire che anche il trombone è uno strumento abbastanza utilizzato dai compositori minimalisti. Peter Zummo è assurdo un accidente, diciamo che è un nome di relativa fama, molto relativa, per via del suo coinvolgimento e della sua amicizia con Arthur Russell, personaggio che non sto a raccontare in questa sede, altrimenti davvero non ne usciamo più. E negli anni 80 uscì un suo lavoro, recentemente ristampato su CD e allargato, che, con anche la presenza di Arthur Russell, che si chiamava Zummo with an X, ma io preferisco ancora, già questo è un capolavoro, un disco degli anni 90, è uscito sull'etichetta XE Recordings, molto preziosa per chi segue queste vicende, soprattutto per le retrospettive che ha fatto del lavoro di Phil Niblock, che è forse il punto... il massimo sviluppatore del concetto musicale del drone. E quindi se vi ascoltate la roba dronica che gira oggi nell'universo indie, poi mettete orecchio a un disco di Phil Niblock, beh, probabilmente le prime cose non le ascolterete più nello stesso modo, cioè forse smetterete proprio di ascoltarle. Comunque, chiusa parentesi su Phil Niblock, Peter Zummo aveva fatto questo lavoro che si chiama Experimenting Households with Chemicals. Anche questo si basa su un concetto in fondo non così diverso dal lavoro di Hidalgo, nel senso che si tratta di intanto una miscela di pezzi registrati in studio e registrati dal vivo, mescolati insomma, con un lavoro di editing fatto sul nastro magnetico, ma soprattutto tutte le varie sezioni di cui sono composti questi lunghi pezzi sono composti con ensemble diversi, si va dal solo di trombone di Peter Zummo all'inserimento di trombe, marimbe, percussioni, c'è anche il violoncello di Arthur Russell, quindi un quintetto, un quartetto, e tutto quanto va a fondersi insieme in questa fluente, lunghissima composizione parajazzistica, molto para, per un lavoro davvero, davvero, a mio parere, molto, molto suggestivo, timbricamente anche un po' ironico, interessante, notturno, senza essere cupo. Questo è Peter Zummo.
Thank you.
Splendido Peter Zummo, siamo quasi addirittura d'arrivo. Il penultimo pezzo in scaletta è quello di un maestro storico del cosiddetto minimalismo massimalista, ovvero sia Rhys Chatham, che è noto negli anni 70, insomma, è stato il maestro, anche se lui non lo direbbe mai, di Glenn Branch, e a sua volta ha avuto un'influenza determinante sulla nascita del noise rock e sui Sonic Youth in particolare, anche sulla no wave. Rich Chatham può vantare una sua paternità, quindi compositore molto caro al mondo del rock, uno che di pubblicare non gliene è mai fregato molto, tant'è che le sue prime pubblicazioni sono comunque degli anni 80, e soprattutto non è notissimo. Rich Chatham, oltre a dedicarsi alla chitarra, ad esempio con un pezzo epocale che si chiama Guitar Trio, che è uno dei massimi capolavori dell'avanguardia rock, diciamo, un po' di tutti i tempi, si è dedicato molto anche alla tromba, che è il suo secondo strumento d'elezione. È tornato prepotentemente alla tromba con un lavoro uscito nel 2011, quindi molto recente, che si chiama Outdoor Spell, e ne ascoltiamo un pezzo che si chiama Corn Maiden's Rite, molto, molto insolito l'uso della tromba di Rich Chatham, ma molto originale, assolutamente da sentire.
Thank you.
E dopo il pezzo recente di Rhys Chatham dall'album Outdoor Spell del 2011, ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Benno sul minimalismo bizzarro con un compositore, un autore inglese, quasi altrettanto storico, un po' più giovane in realtà, di Chatham. Arriva sulle scene una quindicina d'anni dopo. Ne approfitto per dire che in effetti ho un po' trascurato il minimalismo britannico, che pure vanta personaggi di primo piano, come ad esempio Michael Nyman, che non ha fatto solo le cose fighette a cui siamo abituati ad associarlo. E prima in realtà avrei voluto inserire anche un pezzo da un disco fatto in split da John White e da Gavin Bryars, un disco di Systems Music molto bello, che però insomma non sono riuscito per questioni di minutaggio ad inserire. Comunque dicevo, il personaggio in questione è uno che non viene dal mondo dell'accademia. La gran parte dei personaggi ascoltati in questa puntata, forse la totalità, vengono dal mondo accademico, a parte magari Anton Bruin e direi pochissimi altri, forse soltanto lui non viene dal mondo accademico. Neanche Richard Youngs viene da questo mondo. Richard Youngs è un compositore noto più nel mondo del rock underground, del folk britannico rivisitato, che in una carriera che ormai dura da circa 25 anni ha suonato praticamente di tutto. Lui ha attraversato diverse generazioni dell'underground britannico, sempre sotto traccia, sempre con una voce originale. E proprio la voce, insieme al pianoforte ed alcune altre cose, è la protagonista del suo lavoro di debutto dell'88, che è un perfetto esempio di minimalismo sognante folk, in qualche maniera folk in senso molto estatico. Non ci sono chitarre, non ci sono richiami diretti alla musica folk comunemente intesa. Questo disco si chiama Advent, è molto bello, Youngs ne farà molti di dischi molto belli, e mi pareva comunque giusto chiudere con lui, anche perché è una musica in qualche modo austera, però rasserenata, estatica e celestiale, senza essere manieristicamente ruffiana e noiosa. Quindi Richard Youngs, e arrivederci alla prossima puntata di Benno. Thank you.